Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio settimanale che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. Oggi ci trasferiamo in Francia insieme all'ensemble Diabolus in Musica, diretto da Antoine Goeber, per prendere in considerazione un fenomeno che rischia di passare sempre in secondo piano quando si parla di musica medievale in genere e di musica vocale in particolare. Stiamo parlando di un genere ben conosciuto, ovvero quello della chanson, ma che, a differenza delle composizioni più diffuse anche tra il pubblico non propriamente dedito a questi repertori, non hanno testi scritti nelle lingue che fecero il successo di questo genere. Insomma, non siamo di fronte al prodotto letterario della cultura legata, ad esempio, alla lingua d'oc o alla lingua d'oïl, ma siamo davanti a poesia per musica pensata e versificata in latino. Sì, in latino, e non in periodi che possono essere considerati legati a un filone storico-letterario che riconduca in qualche modo a un ritorno alla classicità, ma in un momento storico di passaggio di millennio ben delineato, ovvero dall'anno 1000 circa a quasi 2 secoli dopo, quando tramonterà definitivamente. E questi versi altro non sono che l'ultimo retaggio di una stagione iniziata quasi 500 anni prima, quando prefetto di Roma era quel Gregorio che avrebbe lasciato il servizio allo Stato per farsi monaco. Quel Gregorio che la storia ci ha consegnato come Gregorio Magno dopo essere divenuto Papa. Uno dei più straordinari pontefici del primo millennio della cristianità per la sua autorevolezza che si riscontra in tutti i campi, appunto, da lasciare ovunque la sua impronta. Per noi che ci occupiamo di musica, il riferimento al suo nome è fondamentale, anche se non del tutto realistico. Ma certo è che si deve a lui la conquista dell'aver assegnato un ruolo didattico all'arte e quindi anche alla musica. Così come la pittura, per Gregorio la musica consente una migliore comprensione dei testi, biblici e non biblici, e lo fa soprattutto a beneficio degli illetterati. Se si consultano i testi più diffusi relativi alla storia della musica, sono tutti concordi nel sostenere che la chanson profana nasce con Guglielmo IX, il primo dei troubadour conosciuti e collocabile attorno al 1100. Ma se si vuole, come a noi sembra il caso, avere un approccio meno semplicistico a ciò che costituisce un elemento importante della nostra cultura artistica, probabilmente vale la pena di non far passare in secondo piano fatti altrettanto fondamentali, come la splendida fioritura della poesia latina profana nel medesimo spazio temporale. Anzi, come sottolineato poco fa, un rinnovato slancio poetico di un fenomeno la cui storia inizia molto prima di quella dei primi troubadour. Un esempio? La testimonianza che emerge dalla vicenda di Eloisa ed Abelardo, che permette di attestare la chanson d'amore, in latino naturalmente, prima del 1115. Ma questi sono discorsi tecnici. Ascoltiamo insieme Spoliatum Flore Pratum, chanson che porta la firma di Pierre de Blois.
Spoliatum Flore Pratum, dim servire tagillo, ver colora tetre florat, levi favon sibillo. Taro febium Jupiter suscipit benigne, ferolesius nobiter veneris insigne. Felix in feliciter flore sus honorigne. Condulsia sim gaudia fideliter amantis, his omniam exaustia sin vos est adulant. Expolitus et molitus sermo super oleum, me seducit, dum inducit multiforma proteum. Vanis lactat fabulis et ut remor mescat,
exulis, ut in malto crescat. In felis osculis, sophistis iis inescat. Sia sin vos es adulantis. Adulando, risublando, molitet effemina, depredatur et furatur montes cas infastinat. Pauperis alocium cavet et declinat. Copios et ausium votis et supinat. Favis tilis idium in osculo propinat. Condulsia sunt gaudia fideliter amontis. Bisondia presosia sunt vos es tota, nihil dantes abdicat, in crimen animis plena, nihil ses dolos fabricat. Blandis tude turere, risus in sanctivo, spreto transit papere, dum adquisitivo. Construandi genere se copulat dativo. Condulsia sunt gaudia fideliter amontis. Insondia presosia sin vos es adulantis.
Spoliatum flore pratum, chanson di Pierre de Blois, che partendo dall'idea della spoliazione di un prato, della bellezza dei suoi fiori, passa a fare dei parallelismi singolari con la mitologia. Testimone quindi di un radicamento, di un filo, potremmo dire, mai interrotto con la classicità letteraria, terreno fecondo da cui attingere per questa poesia per musica che vogliamo riscattare dal parziale oblio in cui l'ufficialità l'ha costretta. D'altra parte, questo fenomeno musical-letterario consente un'ulteriore verifica, semmai fosse ancora necessaria, del fatto che il Medioevo non è stata l'epoca omogenea che il nome che la definisce sembrerebbe suggerire. Lo sappiamo con chiarezza per tutti gli aspetti della società, dell'economia, della politica e quant'altro, e dunque a maggior ragione lo è per aspetti culturali ed artistici. Ce lo insegnano studiosi di grande spessore, tra i quali in questi aspetti dobbiamo segnalare il grande Georges Duby. Una lettura anche superficiale alle sue opere, le più divulgative se vogliamo, e quanto detto appare in tutta chiarezza, consentendo di gettare una nuova luce sulla mentalità e la sensibilità dei differenti momenti che costituiscono il Medioevo, così come lo intendiamo oggi. Le musiche che stiamo ascoltando in questa puntata di Equilisma sono specchio e testimonianza del XII secolo francese, un secolo che ha visto una successione di profondi stravolgimenti, a partire dai poemi di Baudry de Bourgueil e di Hildebert de Lavardin, che sono tra i più antichi tra quelli presi oggi in considerazione. Ascoltiamo ora Promissa Mundo Gaudia dell'appena citato Ildeberto e la Vardin.
Promissa Mundo Gaudia, supreta sol in gratia, die ista. In visine fecundita, in prole fulcidita, die ista.
La poesia di Ildeberto la Vardin che testimonia un periodo molto particolare. L'anno 1000 era passato, con tutte le sue tensioni, vere o presunte, circa il passaggio di millennio. Fatto concreto, conseguenza è di certo il fatto che re, principi da una parte, papa e vescovi dall'altra, vedono la loro autorità e il loro potere affievolirsi considerevolmente. Segni dei tempi che consentono alla piccola nobiltà di provincia di arrogarsi nuovi diritti, come quello di costruirsi castelli o esercitare una giustizia arbitraria e violenta. È l'inizio di quella che alcuni studiosi hanno definito il parossismo del feudalesimo, in cui a trarre beneficio sono questi piccoli nobili che mettono in croce il mondo agricolo fino a succhiargli il sangue. È l'epoca che sul versante della Chiesa è definita della Riforma Gregoriana, in cui l'autorità romana propugna una netta divisione tra clero e laici, rivendicando autorità anche nella vita privata delle persone, ma che in realtà porterà a una progressiva perdita del potere temporale a tutto beneficio dei signorotti. È il momento in cui la creazione poetica e musicale trova nuove direzioni. Era un brano di Filippo il Cancelliere, personaggio straordinario dalla vita tormentata e cancelliere appunto della cattedrale di Notre-Dame a Parigi, e che fu al centro della violenta querelle che vide opposti il vescovo di Parigi alla nascente università. Il riferimento alla composizione gregoriana omonima, Dum Medium Silentium, si esaurisce nell'incipit, ma il clima, come abbiamo ascoltato, riesce a elevarsi sino a una dimensione ultraterrena, pur essendo un brano dichiaratamente profano. Un esempio tra tanti che in questo mondo che sembra emergere dalle tenebre vide alcuni uomini mettere a frutto il loro saper leggere e scrivere, dimensione rara anche tra principi e re. I movimenti artistici coinvolgono piccole élite nel cuore delle grandi corti o delle scuole cattedrali o monastiche, nelle quali i fanciulli delle famiglie nobili compiono i loro passi nel mondo della cultura e della fede. Alla fine dell'XI secolo, negli ambienti clericali, soprattutto della Valle della Loira e delle regioni vicine come Angers, Tours, Rennes, Poitiers e Chartres, la poesia latina conosce una vigorosa fioritura. Chierici, preti, a volte vescovi, intrattengono abbondante corrispondenza e scrivono poemi d'amore profani. Singolare scuola poetica, direbbe qualcuno, ma chiara prefigurazione della nascita della poesia vernacolare e di quella di tutta la società cortese.
Natalicio vox sonet hortim datrex gloriae venie et oleta consio agie resonet consio grazie hortim datrex consio grazie resonet consio
È alla fine dell'XI secolo che il vento della poesia cambierà direzione. Principi, re, vescovi tentano di restaurare il loro potere utilizzando, paradossalmente, i metodi condannati un secolo prima ai loro vassalli. Accumulo di ricchezze, imponendo gabelle pesanti e ingiuste, consolidamento della piramide feudale, confisca dei patrimoni e della loro trasmissione su asse ereditario, eccetera, eccetera, eccetera. In questo quadro la lingua latina però resta vigorosa. Per gli intellettuali e gli autori e compositori di quanto stiamo ascoltando oggi, il latino è in effetti più che una lingua sacra, al punto da essere parlata nella quotidianità forte del fatto che mai si è cessato di studiarla. Torneremo naturalmente su queste tematiche allargando anche i nostri confini geografici. Per il momento Quilisma termina qui e vi dà appuntamento alla prossima settimana. A risentirci da Giovanni Conti.
Thank you.